Non so se c'è un attimo, c'è il microfono. Un attimo, tanto che facciamo la domanda.
Sente?
Sì.
No, visto che parliamo di documenti unici, perché io devo avere ancora la tessera sanitaria? Potrebbe essere utilizzata la carta d'identità per ovviare anche cioè avere documenti in più, insomma.
Sì, allora la carta d'identità elettronica in effetti sul retro del documento rappresenta il codice fiscale con il codice a barre, esattamente quello che è presente anche sulla tessera sanitaria. In realtà ad oggi la tessera sanitaria in più anche una parte che si chiama la TEAM, ovvero c'ha la parte che riguarda i servizi sanitari fruibili all'estero, però nell'ottica di razionalizzazione sicuramente questo qua è uno delle ottimizzazioni su cui si sta lavorando.
C'è anche un'altra considerazione, sì. Che la tessera sanitaria è obbligatoria, il cittadino la riceve alla nascita. La carta d'identità non lo è ancora, ovviamente questo non vuol dire che ciò non potrà cambiare in futuro, però di fatto ad oggi questa è una delle principali idiosincrasie tra i due documenti, di fatto. Sono le cosette da risolvere per arrivare a quanto dice lei.
È un'altra domanda, e nel caso in cui viene smarrita la carta d'identità, io posso bloccarla subito?
Perché, sì, possibile, ovviamente deve essere bloccata immediatamente, e questo è possibile farlo in due modi. Allora, c'è un numero verde che è disponibile sul sito del Ministero dell'Interno ed è possibile ovviamente telefonare per poter avere il blocco della carta. L'altra cosa, ovviamente la cosa più tradizionale, uno si presenta presso lo sportello del comune e chiede il blocco della carta.
Se leva sul sito www.cartaidentitainterno.gov.it, sezione contatti, c'è il numero verde per i cittadini proprio per bloccare la carta.
La cosa più importante è questa: lì dove venisse smarrita una carta, ad esempio, ovviamente la carta non è possibile utilizzarla per effettuare l'autenticazione in assenza del PIN. Quindi, come tutte le carte che hanno un PIN, come il bancomat, la carta di credito o quant'altro, i due oggetti dovrebbero viaggiare separatamente. Perso uno, insomma, il fatto di avere l'altro in un posto diverso tutela la possibilità di utilizzarla in modo inopportuno.
Ok, grazie. I possessori che hanno ancora la carta tradizionale possono richiedere quella elettronica prima della scadenza di quella cartacea che è abbastanza lontana?
Attualmente la legge prevede che è possibile richiedere la carta di identità elettronica in caso di furto o smarrimento o nel caso in cui ci sia la scadenza da qui a 6 mesi fondamentalmente della carta. Però c'è un elemento importante che è quello che vi dicevo in questa slide. C'è questo nuovo regolamento europeo che stabilisce il fatto che le vecchie carte di identità cartacea nell'arco di 7 anni probabilmente dovranno scomparire dalla circolazione, e questo creerà probabilmente un'accelerazione anche nell'emissione della carta di identità elettronica, e con il Ministero si sta valutando anche la possibilità di chiedere una carta di identità elettronica a prescindere dal fatto
prima
che
della
sia scadenza.
Sì. C'è un intervento normativo comunque. Al momento le regole di richiesta sono rimaste le medesime della cartacea, quindi smarrimento, furto, deterioramento, variazioni anagrafiche.
Tenersi della cartacea fino a quando non c'è un evento oppure un cambiamento di.
Al momento sì. Al
a volte quello sì, però che viene in, non so se dirlo, in aiuto, insomma, però essendo un documento cartaceo, insomma, si logora abbastanza facilmente. In quel caso è possibile chiedere una carta di identità.
Grazie. Per noi avremmo due domande distinte. Una per la T elettronica riguarda la validità per l'estero. Abbiamo notato l'assenza del simbolo ICAO, quindi immagino che non sia previsto nel nuovo modello. Dato che la validità attuale è basata su accordi di reciprocità, volevo sapere se avete intenzione di mantenere l'estensione almeno per gli attuali paesi, o se invece proprio cesserà di essere valida per l'espatrio. E poi un'altra domanda del collega.
Allora,
rispondiamo,
ok. Sì, sì. Allora, grazie. Il modello atti elettronica attualmente non ha il simbolo ICAO, nel senso che il simbolo ICAO vuol dire questo qua, che ci deve essere una conformità in quello che è il layout, quindi i dati devono essere riportati sul fronte dell'usuratore in un certo modo, e inoltre all'interno deve essere presente un chip con delle caratteristiche. Il chip attualmente del modello atti elettronica non recepisce queste caratteristiche, però è un documento di viaggio, nel senso che ha l'MRZ, quindi diciamo una parte di conformità. È in corso naturalmente uno studio di valutazione e di evoluzione del modello atti elettronico, perché possa ovviamente essere assimilabile, o diciamo che abbia delle caratteristiche simili a quelle della carta d'identità elettronica, quindi potenzialmente essere un documento ICAO. No, attualmente non è ancora un documento ICAO. Però, come diceva lei, ci sono questi rapporti di reciprocità, che poi sono gli stessi che oggi esistono sulla carta d'identità elettronica ed carta d'identità in generale, ed è possibile quindi utilizzarla per le espatrie o nei paesi lì dove sono stati stabiliti questi accordi.
Allora, buongiorno. Noi abbiamo affrontato come Ministero delle Infrastrutture 2-3 anni fa questa problematica del passaggio dal cartaceo, parlo delle AT e BT, anche se qui parliamo solo delle AT, al sistema, diciamo, elettronico. Non so se lei mi può rispondere in questa sede, però noi allora avevamo un problema di carattere economico, cioè parlammo di un progetto, perché comunque tutto l'impianto del sistema nuovo necessita, insomma, comunque ha un costo. E volevo capire, visto che mi occupo di questo settore, se appunto quali sono i costi del progetto e come va attivato il progetto stesso.
Allora, parliamo della cosa più semplice, che è la modalità di attivazione del progetto. E secondo quello che è il decreto del DPCM è necessario redigere un documento progettuale che stabilisce quelli che sono gli obiettivi con cui l'amministrazione vuole effettuare una serie di ottimizzazioni, quali funzionalità opzionali ad esempio andare a inserire, e questo deve essere diciamo sottoposto all'AGID per un parere. Una volta completata questa parte, ovviamente può essere avviato il processo di emissione. Quel che riguarda i costi sono, mi verrebbe da dire, due fondamentalmente. Allora, uno è il costo di realizzazione della card, quindi la card personalizzata con i certificati a bordo. Il certificato di tipo CNS viene emesso di default, resta opzionale il certificato invece ad esempio di firma digitale o altri certificati. E l'altro aspetto invece è quello del sistema di raccolta dei dati, perché manualmente si può fare, come dire, trasmettere in modo semplice, ad esempio su CD, voglio dire, o altri strumenti, informazioni ai dati. Ovviamente non è una situazione, insomma, applicabile in amministrazioni più grandi, oppure diciamo il poligrafico, in questo caso anche la difesa, hanno realizzato dei sistemi, ovviamente dei portali, che permettono di fare l'acquisizione e il rilevamento dei dati, addirittura con l'interfacciamento a banche dati esistenti, per evitare di fare il data entry. Salto per dare un'indicazione in termini economici, un modello atti elettronico ha un costo che, diciamo, varia dai 7 ai 10 euro, insomma, a seconda della tipologia di informazioni, quindi ad esempio se comprendono i certificati.
E quindi comprendendo quella cifra tutto il progetto, la carta finale costerebbe la cifra che ha indicato lei?
Tra i 7 e i 10 euro naturalmente, sì.
Ho capito, grazie.
Diciamo è un costo confrontabile a quello della carta d'identità elettronica, però permette in qualche modo di avere delle ottimizzazioni, diciamo, senza citare le fonti, insomma, ho saputo che ci sono situazioni addirittura dove i badge d'ingresso bianchi vengono acquistati a cifre ben più importanti di questo.
Succede anche quello, sì, okay. Sì, e poi dipende anche appunto cosa nella TE viene inserito, perché in effetti, certo, l'ottimizzazione migliore è badge,
firma carta digitale, identità,
carta,
il prezzo massimo è quello che comprende, diciamo, anche la firma digitale fondamentalmente.
Ho capito, perfetto, grazie.
Tenga conto che come poligrafico abbiamo, proprio nell'ottica dell'impiego del modello AT come badge d'ingresso, il modello AT attualmente monta un chip MyFair, diciamo, quindi interoperabile con la maggior parte dei sistemi di controllo accessi presenti presso le amministrazioni. Offriamo all'interno del progetto apposta i servizi di integrazione. Molte amministrazioni che hanno acquisito il progetto hanno, diciamo, chiesto al poligrafico di agganciare la carta ai loro sistemi di controllo. È una cosa che si fa.
È già funzionata ad esempio per accedere ai tornei della metropolitana di Roma. Se vogliamo fare, insomma, un esempio concreto anche di utilizzo. Qualche collega forse che è presente qui, che c'è il modello AT, lo utilizza anche per questo. Ci sono altre domande? No. Ok, allora noi lasceremo la parola a questo punto al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con cui lavoriamo nell'ambito del progetto del passaporto elettronico. Attualmente stiamo lavorando anche sul progetto della carta di identità elettronica. Tra l'altro, dicevo, il Ministero degli Affari Esteri già oggi utilizzano anche il modello AT elettronico per presentare un progetto che riguarda una recente innovazione che è stata realizzata per avvicinare l'amministrazione ai cittadini all'estero.